Ecco, quando Maria ha pronunciato il suo si faccia, no? In me secondo la tua parola, e pensiamo che dai dati che poi il Vangelo di San Luca ci riferisce sulla visita che poi Elisabetta fa, che poi Maria fa a Elisabetta, sua parente, ci immaginiamo che immediatamente, perché immediatamente sia accaduta nel suo grembo l'incarnazione, no? Cioè che lo Spirito Santo subito sia sceso su di lei in un modo nuovo, che l'abbia coperta con la sua ombra, come diceva l'angelo Gabriele, e che un'immagine che è molto comprensibile per Maria, no? Lo Spirito Santo scenderà su di te, ecco, l'ombra, no? di Dio che copre, che è manifestazione della sua potenza, anche della sua protezione e della sua azione su di noi, no? Ancora oggi quando c'è una benedizione, una benedizione con le mani, si mettono le mani sopra la persona, oppure anche sopra le offerte della messa, per significare la discesa dello Spirito Santo, no? su quella realtà, l'imposizione delle mani che significano, ecco, che richiamano lo Spirito Santo a scendere su quella persona. Anche in altri sacramenti c'è questa imposizione delle mani, no? E nella penitenza anche lo Spirito Santo scende su Maria, e quindi in quell'istante, in quello stesso istante, perché ci immaginiamo che sia così? Perché poi, per quello che accade poi nella casa di Elisabetta, e anche pensando che il Signore Dio, che tutta la Trinità non aspettava altro che era da tutta, appunto, dall'inizio della storia della salvezza, che Dio desiderava di potersi incarnare nel grembo di Maria, di poter percorrere il nostro percorso, quello di ciascuno di noi, quello di tutte le sue creature umane, e di poter vivere con noi, di poter stare con noi, di poter abitare con noi, no? Di poter mettere la sua tenda in mezzo a noi. E quindi non ha aspettato un attimo dopo il suo fiat. Per questo, per esempio, San Giovanni Paolo II, quando parlava dell'Eucaristia, ci diceva: quando noi diciamo Amen e riceviamo la comunione, è come a dire il nostro credo, che è il corpo di Cristo, accade in noi qualcosa di simile a quello che accade a Maria quando pronunciò il suo fiat, no? Che il Signore entra in noi, è qualcosa di simile, di diverso evidentemente, però di simile. Quindi Maria ci può aiutare a ricevere il Signore dentro di noi e anche a custodirlo dentro di noi. La storia di quello che accade subito dopo, quindi ecco, inconsapevole sì, misterioso, penso inconsapevole, perché Maria è comunque incerta su quello che sta accadendo e che lei non può vedere, però lei diventa effettivamente la prima dimora del Verbo di Dio che si fa carne, e E lei, il Vangelo non dice altro, no? Su Anna, su Gioacchina, non sappiamo se sono presenti, se sono assenti, se sono già morti, se sono in grado di aiutare Maria, però in ogni caso Maria cerca subito la possibilità, cerca subito di interpretare l'ultima parola che gli ha detto l'angelo su Elisabetta, sua parente, che nella vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, credetta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, venga per me secondo la tua parola. L'angelo non le ha dato un compito particolare per andare da Elisabetta, per occuparsi di lei. A volte fa così il Signore, anzi è la realtà più frequente. Ci dice poco, no? Ci lascia molto liberi, ci lascia interpretare la sua parola. E conta davvero sulla nostra libertà, sulla nostra iniziativa, anche sulla nostra voglia. Maria, una voglia matta di poter confidare a qualcuno questa cosa così grande, così unica, così imparagonabile con nessun altra cosa mai accaduta, forse un po' con le nascite miracolose del passato, ma in realtà, della storia sacra, in realtà la nascita miracolosa è quella di Elisabetta, cioè anziana, sterile, no? Queste sono le storie che si raccontavano, e c'è chi racconta la storia sacra. Invece lei è giovane, è feconda e non sposata, solo promessa sposa. È tutto diverso, è tutto sballato, potremmo dire. È tutto umanamente, no? È tutto nuovo. E allora lei ha dentro di sé un bisogno anche, no? Di comunicare, come spesso abbiamo anche noi un bisogno di confrontarci, di comunicare, di condividere soprattutto le cose più belle, o quelle più grandi, o quelle più difficili, e queste sono tutte, e tutto questo c'è nel concepimento del Verbo. Per Maria è bella, grande, difficile, è complicatissima in un certo senso, unica. E per cui lei interpreta a ragione, e sarà anche lo Spirito Santo che la spinge, perché lo Spirito Santo è il protagonista di tutti questi, di tutta la vita di Gesù evidentemente, ma di tutto il Vangelo, il protagonista di questi Vangeli dell'infanzia. E lo Spirito Santo scenderà su di te, e allora può essere lo Spirito Santo che la porta, no? Che la sospinge verso Elisabetta, così come poi sospingerà Simeone il profeta verso il Tempio, ed Maria interpreta saggiamente. L'angelo ha citato Elisabetta, sua parente, nell'ambito della spiegazione di quello che le sarebbe accaduto, per incoraggiarla, per facilitare il suo assenso di fede, per poter dire: nulla è impossibile a Dio. L'angelo la tocca nel cuore, la tocca su una vicenda di parentela che lei conosceva e che sapeva essere dolorosa, come era dolorosa allora Allora, in modo più forte che oggi, è ovvio che può essere doloroso anche oggi, ma soprattutto se c'è molta aspettativa e attesa di maternità, di paternità, il fatto di non avere figli, ma allora ancora di più, no? Perché la cultura era intrisa, cosa che non è oggi, di questa tensione verso la maternità e la paternità come una realtà prioritaria della vita, e anche sia umanamente per sostenere il popolo, per proiettare se stessi nel futuro, sia anche dal punto di vista del compito che aveva questo popolo di poter dare i natali al Messia Ventura. Quindi significava essere, perdere significanza, essere stelle, avevano pure tutta una sbagliata teoria sul peccato, no? Per queste limitazioni corporali, possiamo dire così, erano viste come peccato, come causa di peccato, come conseguenza di peccato, causate dal peccato. Allora, l'angelo, cioè il Signore, attraverso l'angelo, tocca il cuore di Maria e la facilita, la incoraggia a dire di sì, facendole intravedere una compagnia, qualcuno che lei conosce della sua parentela, che è coinvolta recentemente, proprio 6 mesi fa. In una vicenda analoga, simile, quindi Maria riflette e pensa, Elisabetta è coinvolta in questo disegno, può pensare così, forse è coinvolta. Comunque le è accaduta una cosa straordinaria, comunque lei quindi forse potrà capire. E in ogni caso l'angelo me l'ha citata, e quindi, però capite che bello che non abbia ricevuto un comando, che non ha ricevuto un comando. Questo episodio dell'Annunciazione è tutto un meraviglioso canto di libertà. C'è la libertà di Dio che sceglie Maria, c'è la libertà di Dio che sceglie di diventare uomo, c'è la libertà di Maria che viene consultata, che viene, a cui Dio fa questa proposta, e c'è la libertà di Maria di dire di sì, c'è la libertà di Maria di decidere di andare da Elisabetta. Forse in tutto ciò può essere benissimo che il motivo principale sia stato quello di correre ad aiutare, no? Correre a sostenere più che, anche se penso che ci sia anche questo desiderio di essere sostenuta. Perché Dio si fa uomo, ma l'uomo e la donna l'ha creato lui, e quindi è ovvio che l'incarnazione è una realtà molto divina e molto umana allo stesso tempo. E questa donna che è nostra madre, che è la madre del figlio di Dio, è molto donna. Ha bisogno anche lei di amicizia, di sostegno, pur essendo una donna molto forte, molto autonoma e molto decisa. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Chissà cosa vuol dire questo in fretta, vuol dire in fretta deciso, in fretta avevo una fretta interiore di arrivare presto, oppure ha organizzato in qualche modo, cioè ha trovato il modo di scegliere il viaggio in modo che fosse rapido. Sicuramente erano viaggi che si realizzavano in carovane, ecco, non da sola, ma in questa casa vicino a Gerusalemme, no? Zaccaria, che era sacerdote, che era così facilitato ad avvicinarsi al Tempio, e una casa probabilmente più grande, più ricca, più lussuosa della sua di Nazareth, che diventa in qualche modo la, ecco, dopo Maria, dopo quei primi giorni, quelle prime ore nella sua casa, nella sua grotta, possiamo dire così, di Nazareth, diventa questa la seconda o la terza casa di Gesù nel suo percorso terreno. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria trova subito, e quindi possiamo pensare lo stesso piccolo embrione, insomma, è questo ovulo fecondato che sta crescendo nel suo grembo, questo Gesù che è appena stato concepito da pochi giorni, trova subito una casa che è piena di affetti, e la prima manifestazione visibile esterna di questo Dio che si è incarnato è una sorta di concerto nel quale la musica che viene suonata è sia divina che umana, è presente lo Spirito Santo, è presente l'azione del Verbo incarnato che subito fa sussultare di gioia il bambino Giovanni nel suo grembo, ancora non nato. E tutto questo accade nell'ambito dell'incontro, nell'ambito di un normale incontro di gioia tra parenti, no? Tra amici, tra amiche. E a me piace sempre annotare che il semplice saluto di Maria, che può essere una parola sola, o poche parole, che la sua voce solo è sufficiente allo Spirito Santo per agire. La sua vicinanza fisica, cioè la vicinanza fisica del bimbo divino, no? che è Dio e uomo, che porta nel grembo, la vicinanza fisica porta con sé la gioia, porta con sé lo Spirito Santo. Come è importante per il Creatore, per nostro Signore che è Creatore di tutto il mondo, ma della nostra umanità, del creatore di ciascuno di noi, il creatore di Adamo ed Eva, com'è importante la nostra umanità per il creatore che ne è l'autore, che ne è l'artista. Il Signore non disprezza nulla di ciò che ha creato, anzi, e continua a pensare quello che ha pensato all'inizio, che l'uomo e la donna sono una realtà molto buona, dice la traduzione della Bibbia, si può anche tradurre molto bella, perché la stessa parola ebraica significa anche bello e buono allo stesso tempo. Cioè, siamo, lo diciamo con consapevolezza di fede e anche con umiltà, siamo noi esseri umani, uomo e donna li creò, siamo il capolavoro di Dio. E il Signore non rinnega nulla di ciò che ha creato, è vero, poi è intervenuto il peccato di Adamo ed Eva che gli hanno fatto perdere alcuni doni che erano al di là della nostra natura, ma che ha introdotto nel mondo la fatica, la malattia, la morte. Però tutte queste realtà, pensate, morte, dolore, fatica, malattia, tutte queste realtà il Signore le ha trasformate in strumenti di salvezza, in veicoli del suo amore, in strada di santificazione. No, non sono solo queste le realtà che santificano, ma... E il Signore non ha, e quindi sarebbe sbagliato, non sarebbe secondo la nostra fede che noi pensassimo che il Signore guarda con occhi, insomma, con occhi di delusione, no? L'essere umano li guarda con occhi d'amore di padre che dà la vita del suo figlio per salvarci. E tutta questa umanità che il Signore ha scelto per sé, no? Lo circonda fin dal primo momento in questa casa dei saluti, in questa casa dei sorrisi, questa casa degli affetti, no? E ci sono alcuni quadri della visitazione molto belli. In molti c'è una tradizione, no, che ci sia presente San Giuseppe con Zaccaria che si salutano, anche se nel Vangelo non c'è San Giuseppe, quindi invece il saluto di Maria e Elisabetta viene spesso significato con un abbraccio, e quando dovevo pubblicare questo libro su Maria, l'ultimo Natale, non questo, l'altro, insomma, dovevo scegliere i quadri e ne ho trovato uno molto, che esprime la tenerezza, no? E mi sembra di ricordare che sia di Palma il Giovane, comunque, che Maria mette, cioè si abbracciano, e Maria mette la sua mano sul grembo di Elisabetta. È un incontro, come vedete, molto umano, e in cui noi scopriamo il valore divino dell'umano, il valore divino dell'amicizia, del saluto, dell'affetto, della tenerezza, della vicinanza, della condivisione. E Maria viene premiata dallo Spirito Santo per questa sua fretta, per questa sua decisione, per questa sua, non solo quella della maternità, e anche quella del servizio, no? Di andare da Elisabetta con la sua giovinezza, la premia rivelando direttamente a Elisabetta il mistero della madre del Signore. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? E quindi quella rivelazione che poteva essere per lei faticosa, cosa può pensare, in generale, pensiamo, una donna con le sue sole sue forze della sua mente di fronte a una giovane parente che le dice sono incinta di Dio, e probabilmente in quel viaggio poteva pensare che è matta o che la prende in giro. In quel viaggio Maria lo ha pensato più volte, si è domandata, no, che si sapeva domandare, ma Maria si sa domandare le cose, no? Nell'Annunciazione si dice che appena appare l'angelo, no, e la saluta con quelle parole così grandi, no, ella fu molto turbata per le parole e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Pensate che rapidità di domanda, che rapidità di riflessione, che rapidità di interiorità, di meditazione. E si domandava che senso avesse, si sarà domandata in quel viaggio, come, che senso ha che l'angelo mi abbia parlato di Elisabetta, che senso ha questo mio viaggio che mi porta da lei, quali significati ha, probabilmente molti, no? Come reagirà alla mia confidenza. E invece è stata superata ancora una volta, no, dal Signore. E quella casa che, come è stato detto, è Hermes Ronchi nel suo, ha fatto un libro molto bello sulle case di Maria, dice tantissime cose, ma comunque dice anche su questa casa che è la casa che parla dell'azione di Dio nonostante, no? Nonostante Zaccaria non avesse creduto all'angelo, che è un grande mistero, no? Come possa non aver creduto, eppure è accaduto così. Lui sacerdote, lui esperto della scrittura, lui che conosceva casi simili, lui che aveva pregato perché tutto ciò avvenisse, certo, forse aveva altri tempi, no? Le sue preghiere sperava che venissero esaudite in tempi più brevi, e invece Dio ha i suoi tempi. E quindi di fronte all'angelo che dice le tue preghiere sono state esaudite, lui ha un angelo che appare, che ti dice le tue preghiere sono state esaudite, quello che tu hai chiesto avverrà, e lui non crede. Perché? Perché conosce la fragilità del suo corpo e di quello di sua moglie. Non crede che nulla è impossibile a Dio. Maria crede e domanda solo come, cosa devo fare, come avverrà questo. Eppure anche in quella casa è molto bello che vada Maria, beata tu che hai creduto, colei che ha creduto va nella casa di colui che non ha creduto, ma Dio è andato avanti lo stesso. E gli ha lasciato il segno del mutismo, perché forse per far comprendere a tutti noi che parliamo se abbiamo fede, la nostra parola ha significato, ha senso e incide e aiuta se crediamo, se crediamo anche che tutte le parole che diciamo ci vengono ispirate dallo Spirito Santo, e che l'efficacia della nostra parola, parlo delle parole, le parole che parlano della nostra fede, le parole che dicono appunto i misteri di Dio, hanno efficacia solo se Dio interviene, se Dio aiuta, se Dio, come San Paolo insegna, come insegna tutta la Bibbia, no? Però San Paolo in particolare è una di quelle frasi che appunto nel Concilio di Orange, che ricordavamo oggi, che il Papa ricorda nella Gaudete et Exsultate, viene detto, no? Cioè è Dio che, ecco, che agisce prima, durante e dopo, che dà l'incremento, no? È una casa degli affetti, è una casa in cui rimane comunque presente il segno, cioè è presente il segno della fede di Maria, e questa è addirittura una specie di epifania, non solo della fede, dell'incarnazione, della gioia, di quello che sarà anche la vocazione di questo bambino. Il piccolo, che ancora non è stato chiamato Giovanni, che sarà la vocazione di essere precursore, cioè di segnalare la presenza del Verbo di Dio, cioè qui, fin da piccolo lui la segnala, no? La segnala con gioia, quindi è presente tutta questa gioia, però è presente sempre, quotidianamente, perlomeno per 9 mesi, per questi 3 mesi in cui Maria sta lì. Il mutismo di Zaccaria, la conseguenza del suo peccato, della sua mancanza di fede, che provoca anche qualche problema, qualche difficoltà, sicuramente nella comunicazione, anche se con le tavolette, no, riescono a comunicarsi qualcosa, soprattutto poi alla fine, quando c'è il momento in cui poi lui, dicendo sì al nome di Giovanni, quindi come dire, rinunciando, cioè prende il nome che gli ha dato Dio, rinuncia alle tradizioni della parentela, che non c'è nessuno nella tua parentela che si chiama così. Quindi fa un atto di adesione alla volontà di Dio, e che gli permette di terminare quel tempo di penitenza del suo mutismo, e quindi è una casa che nel suo piccolo manifesta comunque appunto la gioia e il dolore, la grazia e la resistenza alla grazia. In questa casa arriva Gesù. C'è una tradizione, cioè quando si va a visitare questa casa, no, ad Ain Karim, lì vicino a Gerusalemme, nei boschi, in un rigoglioso giardino, e che si, quello che la tradizione dice che sia questa casa, c'è anche una pietra grande, davanti alla chiesa, dove la tradizione dice che sia la pietra dove fu nascosto Giovanni Battista nato, il piccolo Giovanni, quando ci fu la persecuzione di Erode, no? E lo riuscirono a salvare così. Anche questo ci dice che in questa casa che Gesù sceglie come altra delle sue dimore, ne ha avute tante, no? La sua vita è una casa dove è compresente la gioia col dolore, no? La prova, anche il mistero, anche in questa situazione così forte, no? Così, anche in questo anno, come dire, Gesù e questo piccolo Giovanni hanno vissuto, anche se a distanza, una vicenda simile. Gesù fuggendo in Egitto e lui essendo nascosto per non essere ucciso, anche lui aveva meno di 2 anni. E ecco, la tradizione della Chiesa spesso mette in evidenza che Giovanni è stato santificato nel seno di sua madre dall'incontro con Gesù. Allora noi possiamo pensare, ecco, in questa scena che parla del mistero della creazione, in fondo. Ciascuno di noi è stato intessuto nel seno di sua madre dall'azione di Dio creatore, e ci parla anche del mistero della nostra santificazione, che comincia con il sacramento del battesimo, che ci fa entrare dentro alla vita di Gesù. Accade a noi qualcosa di diverso, ma di analogo, di simile a quello che è accaduto al piccolo Giovanni quando abbiamo ricevuto il battesimo. Il Signore ci ha presi, ci ha messi dentro la sua vita, e abbiamo cominciato il cammino dell'esistenza fin da piccoli, anche noi, no? Penso tutti noi, o comunque la maggioranza di noi, gli adulti che vengono battezzati appunto da adulti, questa storia la cominciano da adulti, ma noi fin da bambini abbiamo cominciato questa storia di inabitazione nel Signore. Mi pare che proprio in questa, mi ha colpito molto, mi pare che sia stato proprio leggendo questa esortazione, o in un altro testo del Papa, che siamo abituati a parlare del che Dio abita in noi. Possiamo parlarne ancora di più, no? Perché è una bellissima verità. Gesù ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io in lui. Ma appunto ci piace, ed è molto importante pensare che siamo tabernacolo del Signore. Però il Papa dice: è più importante ancora pensare che noi viviamo in Lui. Noi viviamo in Lui, dentro di Lui, che è parte del nostro cammino di santità. Vivere in Dio, vivere dentro il cuore di Cristo. E possiamo chiedere a Maria come lei ha vissuto questo mistero. Lei, tabernacolo di Dio, nuova arca dell'alleanza, e allo stesso tempo è lei che in qualche modo avrà percepito che colei che portava, in realtà, che abitava in lei, in realtà lei continuava in modo misterioso ad abitare in lui.